radioattività.
Lando Radio Show,
lo show di Trieste per Trieste,
su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters interpreta The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here e altri ancora. Domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria, anche con servizio bus da Trieste. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44.
Sono le 16.30.
16.30.
C'è Marco Vitrotti su Radioattività. In diretta dagli studi di via Campo Marzio numero 6, va ora in onda il Blando Radio Show.
Lo pensavo più scuro.
Più scuro?
Eh sì, dovrebbe essere black, addirittura nero.
Ah, Black Friday.
È il venerdì nero questo.
È
il
venerdì nero,
oggi
hai ragione.
È il Black Friday.
Wow, sì,
molto no. Americano.
Parliamo,
no? Molto American.
Ah, vabbè.
Insomma,
buon pomeriggio, Trieste.
Ciao Marco, ciao Marco. Allora, dopo Halloween,
sì,
credo che sia la
Thanksgiving.
No, beh, Thanksgiving
Friday
ancora non si fa.
No,
no, ma intendo dire, tra le cose che abbiamo importato,
sì,
dall'America, da USA,
dall'America,
adesso c'è questo Black Friday.
C'è questo
Black Friday. Perché Thanksgiving
Friday, sì,
ancora
sì,
non
sì, oramai
c'è,
sì, sì. Beh, posso continuare a dire una cosa? Se non sai che divento buon pomeriggio Trieste, benvenuti a Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste.
Saluto anche adesso che è?
Do il benvenuto al vincitore dell'Eurovision Song Contest direttamente dal Lussemburgo, il mio socio Paolo Agostinelli.
Dal Lussemburgo?
Dal Lussemburgo.
Va bene.
Sì, 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 sì,
sì. Magari.
Ti ci vedrei,
diciamo,
comunque.
Anche a vincere l'award.
Sì, l'Euro Song
Vision
Contest.
No,
sì,
preferivo sì, gli MTV Music Award, con gli EMA,
no, no, no,
Music
World, World
è più bello
a quel punto, non
sì,
solo l'European, perché è
limitarsi. Ma l'Euro Song è proprio è orrendo.
Sono
le canzoni più brutte che ci sono in giro. Hai mai visto la selezione? Le canzoni italiane che partecipano.
Vabbè, no,
sono
lascia stare le canzoni italiane.
Ma selezione, evidentemente.
Mamma mia, non invidio colui che fa quel lavoro, evidentemente piace, magari una passione, chi lo sa. Come dicevi tu, è il Black Friday. Esiste anche il Cyber Monday, che io non sapevo.
Il Cyber Monday?
Cyber Monday,
ah,
sì, sì.
Anch'io.
O
cioè,
li ami
lunedì
o li odi, a quanto pare. Queste sono le
beh,
cose.
Ma spieghiamo un po', siccome di sto Black Friday è un'iniziativa che adesso commercialmente tentano di sfruttare un po',
sì,
tutti, no?
Sì, sì,
catene,
sì, sì, sì,
di distribuzione, negozi, piccoli, grandi, eccetera.
Sì.
Che è un'iniziativa, insomma, che vede dei prezzacci.
Dei prezzacci, ma perché?
Per
quando
un,
è nata
per, ecco, questo volevo sapere, le origini, tu le sai.
È nato nell'America degli anni 60.
Ok.
Ed è diventato popolare. Festeggiare appunto il Black Friday, ossia il venerdì seguente il Thanksgiving. Vedi perché dicevo
perché è collegato, ok.
E i negozi offrivano enormi sconti e saldi eccezionali su ogni genere di articolo, e quindi è diventato
solo per quel giorno.
Sì,
quello che
sì, si è nato negli anni 60 negli Stati Uniti, lo sapevamo già, insomma, però dopo il, come dire, il cenone del ringraziamento, no? Come fanno loro, come
sì,
ho
sì,
detto
sì,
male,
sì,
ringraziamento.
No, l'hai detto giusto.
No, lo
poi ti dico che l'hai detto male, se sei più contento, guarda. Ah, malissimo, guarda.
Grazie.
Ha avuto un suo, diciamo che qui dalle parti nostre se ne è sentito parlare in maniera decisa grazie a
Amazon,
perché ha applicato questa regola
tutta la settimana, sì,
esatto.
Qua in Italia in pratica ci sono i saldi Black Friday per tutta la settimana, anche se non
appunto,
ha senso, come
poi
dire,
voglio dire,
chiamala Black Week, come dire, ma vabbè, insomma, è una
tradizione. Ma ogni scusa è buona per incrementare gli affari,
sì,
no?
Beh, insomma, alla fine quello che conta, no? Poi ho letto online, ho trovato questa notizia e sembrerebbe che la Royal Family, ovvero i Windsor, no, di cui abbiamo parlato quando era martedì, lunedì,
sì,
non
qualche
mi ricordo
giorno
più
fa,
dei
sì.
60 anni o 70 anni
di matrimonio,
tra Elisabetta e Filippo,
e
no?
Filippo, sì.
I Windsor sembra che pagano 75 miliardi di euro. Non è un caso, insomma, se la famiglia reale britannica viene appunto soprannominata The Firm, ovvero la ditta The Firm. No, no, ti è piaciuto questo? The Firm. E infatti 75 miliardi di euro. Basta.
Devo commentare, no?
Insomma, interessante questa.
Vabbè, è un valore però che viene calcolato realmente su quelli che probabilmente sono gli interessi che muovono in un modo o nell'altro come famiglia reale. Perché sappiamo che hanno partecipazioni, hanno delle rendite altissime, no?
Ci pensa, magari anche un due soldi saranno arrivati dai diritti TV per The Crown.
Probabilmente sì, adesso io
Netflix.
Credo, ecco, diciamo che... Sì, se hanno venduto i diritti sicuramente li hanno incassati la famiglia.
È una storia,
modo.
Quindi probabilmente avranno dovuto, insomma, vendere i diritti, no?
Basta vero.
Go to know.
Alle volte sono le biografie autorizzate, le biografie non autorizzate.
Non autorizzate.
Alle volte vengono autorizzate previo pagamento, alle volte anche no.
Oggi di cosa parliamo, caro Paolo?
Dei soldi di Windsor.
No, non parliamo solo di quello, parliamo anche di questo.
Immagina di ritrovare alcuni oggetti appartenuti a John Lennon a Berlino. È accaduto in Germania, dove sono stati recuperati fra l'altro tre diari, due paia dei suoi occhiali con la montatura di metallo, un portasigarette e una partitura musicale scritta a mano. Il furto era avvenuto a casa della vedova Yoko Ono a New York nel 2006. Gli oggetti sono stati trovati casualmente lo scorso luglio, quando la casa d'aste ha avviato una procedura di insolvenza sul patrimonio dell'uomo che ha tentato la vendita dei cimeli di Lennon. E un tedesco di 58 anni, di origini turche, nascondeva anche altri oggetti dell'artista britannico. L'uomo è stato arrestato e la sua abitazione perquisita. Un altro turco, Koral Karsan, ex autista di Yoko Ono, è il principale sospettato del furto. Già condannato nel 2006 a New York a 60 giorni di carcere per aver cercato di ricattare la vedova di Lennon, l'ex dipendente minacciava di diffondere alcune foto compromettenti se Yoko Ono non gli avesse versato 2 milioni di dollari.
Che artista che era John Lennon.
Insomma. Io resto sempre stupito dalle quotazioni che riescono a avere questi. Cioè, i circuiti del collezionismo sono pazzeschi. Perché
questo poco ma sicuro, insomma, qua parlavamo di due paia di occhiali sui.
Che è un po' un marchio di fabbrica per John Lennon. Gli occhialini, quelli tondi, montatura metallica.
Infatti, poi tre diari. Mm-hmm. E un portasigarette e una partitura musicale.
La partitura musicale scritta di pugno, per chi è collezionista, penso che sia una roba.
Sono
pazzesca.
Stati appunto ritrovati, come abbiamo sentito nel servizio, dalla polizia di Berlino, quando una casa d'asta aveva avviato la procedura di insolvenza sul patrimonio dell'uomo che appunto abbiamo sentito ha tentato la vendita.
Un ricettatore fondamentalmente.
Sì, turco anche questo. Mm-hmm. E quindi per questo ci ricolleghiamo a quel caso del 2006-2007, non mi ricordo già più.
Si suppone che ci sia un collegamento
con l'autista,
l'ex autista. Anche perché ha dei precedenti appunto avendo
cercato di ricattare la povera Yoko. Pensa che non si sa a questo punto se quando questi oggetti torneranno in mano di Yoko Ono, non si sa ancora. Insomma, penso che sarà felice di questa notizia. Comunque sono cimeli storici, era un grandissimo
artista. Per lei
saranno
artista. Anche dei ricordi personali, insomma, quindi.
Direi, insomma, poi c'è anche appunto, come dicevamo, no? Quella partitura, no? Cioè, quanto può valere solo quella? Secondo me gran parte dei soldi che
sì, probabilmente
la quotazione 3
vale
milioni è quello che vale di più, saranno tipo 2,5 milioni solo quello, vabbè, oggi è venerdì, caro Paolo, quindi ci dobbiamo sfidare per l'ultimo caffè di questa settimana con Sfida Caffè Retro Song.
Signore e signori, è il momento che tutti aspettavano, è l'ora di Sfida Caffè, chi perde offre. La sfida di oggi è
Retro Song.
Retro Song.
Indovina la canzone alla rovescia.
Alla rovescia.
sfidiamoci per la sfida caffè.
La canzone alla rovescia.
Retrosound.
Evviva.
Senti che contento che sei, mamma mia, incredibile.
Ma vabbè, ma perché, ripeto, ho scoperto sta cosa dall'inizio, le potenzialità, quindi devo dare a Cesare quel che di Cesare, a Marco Vitrotti quel che di Marco Vitrotti,
sì.
Sono quei giochini, al di là del fatto che mi coinvolgono a me, ma che possono coinvolgere anche chi ascolta, perché
appunto,
c'è la curiosità,
e questo è il bello,
di indovinare assieme,
questo,
insomma,
bello,
di chi si tratta.
È il bello di Retro Song.
Ci sarà un pezzettino di una canzone, sperando la parte più riconoscibile della
lo
stessa,
è
eseguita al contrario.
Lo è sempre, solo che tu fai polemica.
Ma io sempre sono
volta.
Nato per far polemica.
Ah, sei nato addirittura. Vabbè, se indovini, io ti devo offrire il caffè. Se non indovini, il caffè me lo offri tu, come
va
solito.
Va bene.
Sentiamo la canzone di oggi, caro Paolo.
Sentiamo.
Allora,
rock,
No, no, questa volta non ce l'hai subito.
No.
Secondo me dopo.
Ma può essere, può essere.
Purtroppo ti
però
verrà.
Però non mi viene in mente.
Non ti viene in mente chi?
Un gruppo, penso.
Allora, tecnicamente è un gruppo,
sì.
Però con una cantante, e ti ho dato un grande aiuto,
sì,
come frontman. Però il gruppo è
vabbè, okay, comunque insomma c'è la cantante col suo gruppo.
Sì,
fondamentalmente.
Sì.
Hai detto niente. Hai detto.
Vabbè,
ma sono proprio azzerato.
Non ti viene in mente?
No,
insomma, questa è una delle canzoni più famose.
Vabbè,
di,
questo è
di questa artista.
È opinabile. Dunque, successo attuale?
Ma no, attuale non è mai, insomma.
Vabbè, ma di che anni, grosso modo?
Mi sembra fine anni 70, non voglio dire castronate. O anche inizio anni 70, comunque intorno agli anni 70. Se vuoi cerco anche su internet, che così
come direbbe il buon Sheldon Cooper e la Peppetta, mannaggia la Peppetta.
Sì, proprio così dice.
Sì,
non dice
così.
Shazam.
Shazam?
Sì.
Non ho mai sentito Shazam.
Ah no?
No.
No, Bazinga.
Bazinga quando fa gli scherzi.
Sì.
E quando invece esclama dice mannaggia la Peppetta.
Ma sì?
Sì.
Ma sai che non ho presente.
Vorrei, anzi mi hai fatto venire adesso la curiosità, mi guarderò qualche puntata in originale per sapere cosa dice in originale.
1980 comunque questa canzone.
80.
Maggio 17.
80.
Il 17 maggio 1980. C'è.
Lei e i suoi.
Vuoi risentirla?
Sì, proviamoci.
Vai. Senti la voce.
No,
un po' la figa.
Per forza, rock si urla, si canta in punta, come dice qualcuno.
Infatti.
Andiamo avanti, tentiamo di indovinarla anche assieme ai nostri ascoltatori, che magari hanno già indovinato.
Sì.
Quindi la figuraccia me la faccio io, ma non importa, voglio che ci arriviamo tutti assieme.
Dai.
Allora, abbiamo appurato che è una donna, cioè un gruppo guidato da una donna, e il nome di lei è indissolubile, tanto che il gruppo viene ricordato con. Hai detto 80, però io escluderei i tipici gruppi anni 80 perché mi vengono in mente. Adesso sbaglierò,
insomma,
però.
Come genere non è proprio anni 80,
appunto.
È per questo che dicevo anni 70, che forse ci stava
certo,
di più, no? Come genere.
Più rocco.
Sì, però insomma, se
allora,
la fine,
cosa puoi dirmi per aiutarmi a identificarla?
Abbiamo detto che è straniera.
Hai detto che è una donna, hai detto che è leader di questo gruppo, frontman, è forse più famosa dello stesso gruppo.
Non so, vuoi il nome del gruppo? Che ti dico
oddio,
solo il nome
poi probabilmente la forse.
Vabbè, a quel punto ti dico tutto.
È un po' troppo, no?
Ti do l'iniziale.
Come i suoi maggiori successi, non so, qualcosa che ti aiuti a identificarla. Vai sulla pagina Wikipedia e prendi spunto dai punti salienti della sua carriera.
Allora, diciamo tra le canzoni più famose c'è una Cherry Bomb. Cherry Bomb.
Questo è il mio commento. Saremo in un campo di quelli che posso anche apprezzare, ma non è il mio.
Allora,
non sono quelle che conosco di più, evidentemente, perché non mi dice nulla.
Un'altra canzone famosa.
Magari qualcuno a casa dirà: ah, Cherry Bomb, come no?
I love rock and roll.
Ma Joan Jett. Ma come adesso cosa hai messo? Scusami, adesso non voglio fare il polemico, per
la
carità.
Sentiamo.
Ma di Joan Jett,
vediamo se indovini.
A livello commerciale, metà che te lo dico prima. L'unico successo che ha fatto è la rock and roll.
Beh, non è l'unico. Anche
l'unico
questo è
successo
stato molto
commerciale.
Ok.
È la rock and roll.
Beh, sentiamo se indovini.
Sì. Ma quando mai?
No?
Ma no! Allora sì, perché
Ma
è quasi riconoscente. È una canzone, ma siccome ma quello dobbiamo fare.
Vabbè,
sì. Fa partecipare chi sta a casa.
Sì,
anche se
ma secondo me
le canzoni mainstream. No, si va solo nel mainstream, se no.
Okay.
Te lo faccio io a te,
te
gioco.
A te Bruce. Sì,
ma te lo faccio io a te.
Dobbiamo farlo, dobbiamo
ma
farlo.
Ma non ne vieni fuori.
Ma un po' come si vuole. Non ho la tua esperienza. Io non ho la tua esperienza. Ah, beh, vabbè, andiamo ad ascoltare.
Segui a me il consiglio. Segui a me.
Dai, segua a te.
Basta che siano mainstream. Quando è mainstream.
Okay.
Ci buttiamo tutti in torta.
Vabbè. Insomma, andiamo ad ascoltare Joan Jett and the Blackhearts Bad Reputation.
Il Blando Radio Show torna tra poco.
Convenzioni particolari per il posteggio per fare la spesa di tutti i giorni. Ma no! Da noi il posteggio è sempre libero e mai a pagamento. 365 giorni l'anno.
Centro Commerciale Montedoro, dove la convenienza
è sempre di casa.
Radioattività.
Bentornati al Blando Radio Show. Ci ha raggiunto al telefono Claudio Monzio Compagnoni, regista di cinema e teatro, fotografo e criminologo. Buonasera.
Buonasera.
Senta, una piccola scheda su di sé, se può farci.
Allora, guardi, io intanto sono un medico legale,
sì,
una grande azienda romana. Mi occupo di criminologia, insegno anche criminologia per scuola di perfezionamento, la scuola medica ospedaliera. Diciamo già da ragazzo, forse ancora più giovane da ragazzo, mi sono sempre occupato di quello che è cinema e teatro.
È un connubio, come dire, fuori dagli schemi, no?
Sì,
da dove nascono queste sue passioni, ecco?
Apparentemente è un connubio, le spiego perché.
Sì.
Perché in realtà io da bambino, molto piccolo, un po', diciamo, che cosa succede? Da bambini noi, vivendo a Roma l'estate, andavamo al cinema alle famose arene estive, e in una di queste arene estive ho mio cugino che faceva l'operatore cinematografico.
Ah, ok.
Io lì ho imparato a intanto a vedere che cos'era lo strumento macchina che riproduceva il cinema ancor prima di che lo riprendesse, ma ho imparato a capire che cos'era una pellicola, che cos'era, ed ero estasiato da quello che nel momento in cui si facevano i montaggi a loro con la pellicola di celluloide, devono ritagliare per fare il montaggio, cadevano a terra alcune pezzi di pellicola,
sì.
Io mi guardavo contro luce pensando di vedere il film, e da lì ho cominciato a capire che cos'era la cinematografia, ma chiaramente.
Quindi arriva fin da piccolo questa passione.
Come lanterna dei sogni, e la fotografia stessa. Poi dall'età di 16 anni ho cominciato a occuparmi durante il liceo di fotografia, mm-hmm. E da lì poi passo, è stato abbastanza bello tornare a quello che era la cinematografia.
Quindi la passione fin da giovane, giovanissimo, sì. Anzi inizia già a 16 anni. Senta, invece è già stato anche a Trieste per la presentazione del suo corto Insania, che ha raccolto molto successo già in fase di presentazione. Uno spaccato sulla condizione della malattia mentale, ricordiamolo. Come lo ha strutturato, insomma?
Praticamente io devo intanto ringraziare il direttore generale di un'azienda di Roma, il dottor Panese, che è un'azienda ASL, che ci ha messo a disposizione l'ex manicomio di Santa Maria della Pietà.
Sì.
All'interno di questo ex manicomio abbiamo nel famoso padiglione 18, per chi conosceva un po' la storia di questo manicomio, abbiamo avuto la possibilità di girare questo nostro corto in un'atmosfera particolarissima, che era densa di qualcosa che nell'aria ancora aleggiava,
che
ci dava l'idea di quello che poteva essere accaduto lì dentro.
Sì.
Lì, in questa location, abbiamo girato questo corto. Io devo dire la verità che camminava da sola la macchina, da presa, gli stessi attori, le stesse persone che hanno partecipato, erano come posso dire, totalmente immersi in questa atmosfera che lì era come una nuvola sopra di noi.
Si riusciva ancora a respirarla, come dire.
Sì, ma anche perché da quello che noi vedevamo lì c'erano dei padiglioni con delle camere chiuse, c'erano gli spironcini, camere blindate con gli spironcini,
chiaro,
dove venivano effettuate terapie per persone che non solo erano diciamo quelli che una volta erano chiamati matti, ma erano anche furiosi, anche criminali. Quindi c'era questa atmosfera molto pesante, che però a noi ci ha dato una mano a poter lavorare bene. E devo dire, questo corto abbiamo presentato in vari concorsi,
sì.
E in Romania abbiamo vinto pure il famoso Oscar per la regia, per la storia e per la fotografia.
Complimenti, ovviamente. Senta, invece, in questi giorni, nell'ambito della settimana della cucina, un'altra sua opera cinematografica, no? Ricette di vita. Di cosa si tratta, invece?
Ricette di vita, le immagini, cioè, perché così lontano? In realtà poi la mia professione è molto a che fare con quello che è
ovviamente, immagino, sì,
ecco, appunto,
è un po' il suo ambito,
ricette di vita, ricette di vita, perché comunque noi siamo partiti da un presupposto che le nostre tradizioni enogastronomiche, e delle quali hanno parlato più quelli che venivano, faccia conto, durante il Grand Tour in Italia, hanno fatto loro conoscere l'Italia, le bellezze dell'Italia,
sì.
Le bellezze artistiche, culturali, ma hanno fatto conoscere anche che il nostro tipo di alimentazione era un tipo di alimentazione che era anche benefica, tra virgolette, mi faceva sentire stare bene, mi dava la forza anche poi di scrivere ulteriori lavori su quello che era la nostra cultura, particolarmente in molti racconti, Stendhal, faccia conto, lo stesso Nietzsche, lo stesso Goethe, parlano delle nostre abitudini e tradizioni alimentari e enologiche.
Incredibile come il cibo ha collegato tutto questo.
Devo dire che noi abbiamo preso una storia vera in parte, l'abbiamo sviluppata, che era praticamente era la storia di un di Oden, un poeta inglese degli anni 40-50, che praticamente scrisse un libro di poesie legandolo ai sapori e a quelli che erano gli organi di senso legati all'alimentazione.
Qualcosa da accompagnare e assaporare insieme alle poesie.
Esattamente.
Sì. Bellissimo.
Ed ogni immagine del mangiare, che non veniva brutalmente trattata, ma veniva in qualche modo sublimata con la poesia, raffigurando quel piatto alle papille gustative della lingua, all'organo della vista, e poi tirandole fuori poesia pura. Questa è stata la cosa che ci ha spinto, e da questo è nata poi un'ipotesi di lavoro, che è quella di questo è un numero, praticamente è un pilota, è un film a se stesso, ma che rappresenta il numero uno, il pilota di una serie di lavori che vanno a coprire l'intero territorio italiano, nelle sue varie regioni, e ivi compreso la parte alimentare, gastronomica, e la parte eminentemente culturale.
Ci colleghiamo in questo modo qua. Io ovviamente la ringrazio. Ricordiamo invece quali saranno i suoi prossimi progetti invece.
Prossimi progetti, mi posso pregiare, posso vantare di aver fatto forse per la prima volta nella storia del nostro teatro, ho fatto un'operazione forse criminale, ma io non lo ritengo, perché poi il successo che abbiamo avuto è stata una cosa che ci ha dato molto ci ha spinti a continuare, ed era il aver portato a Roma intanto per la prima volta il ventaglio di Goldoni in romanesco. Perché noi una cosa sapevamo di certo: portare in dialetto stretto veneto non saremmo stati in grado,
non sarebbe stato facile, ovviamente.
Bravo. E farlo in italiano è una cosa talmente bella, simpatica, e appena ritrovate l'opera di Goldoni, che l'avremmo snaturata. Allora abbiamo detto: perché non utilizzare il romanesco, non il romanaccio, quale lingua che possa essere compresa dalle isole Sicilia, Sardegna, Fino, Trentino Alto Adige,
Sì, universalmente a livello italiano, sì.
E che poi alla fine il romanesco è è anche musicale, forse lo è più il napoletano, però il romanesco ha questa musica che è anche comprensibile, perché alcune cadute oppure alcune parole del napoletano oppure di altri dialetti magari sono incomprensibili.
Romanesco magari si capisce di più, è più comprensibile. Sì. Io la ringrazio ancora.
Grazie a lei e a presto. Grazie
ancora.
Blando pubblicità.
Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana. Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana, anche con servizio bus da Trieste. Scorpions in concerto a Lubiana. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44. Radioattività.com. Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana.
Bentornati al Blando Radio Show. Siamo in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per le informazioni sulla viabilità, in particolare con il commissario aggiunto Colarossi. Buonasera.
Buonasera anche lei e a tutti i radioascoltatori. Per quel che riguarda la giornata odierna, il pomeriggio speriamo che trascorra più tranquillo della mattinata, dove c'è stato un corteo studentesco che ha scompaginato un po' la situazione del traffico e ha creato un po' di caos e di tilt e di rallentamenti. Il corteo comunque si è completato abbastanza rapidamente e la circolazione è tornata piuttosto rapidamente alla normalità. Per quel che riguarda la giornata di oggi non abbiamo grosse altre segnalazioni da fare, appuntamenti per il traffico, e per quello che riguarda domani direi che la cosa più importante che potrà avere delle ripercussioni sul traffico, soprattutto sulle soste, è sicuramente la partita di pallacanestro che si terrà in via Flavia al Pala Trieste. L'inizio per le 18 grosso modo, e quindi prima ci sarà sicuramente più movimento per i tifosi. Chiaro. Che si presenteranno sul posto. Non avrei altre cose che possono essere utili, quantomeno non al momento. E
ok, perfetto, io la ringrazio come sempre con la Rossi, grazie ancora.
Grazie a lei per l'attenzione e l'opportunità di parlare in questo modo. Grazie e buona giornata.
Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show con Alda Sancina e Giorgio Cieco per parlare di Ferriera. Diamo la linea ai colleghi del giornale radio di Radio Attività.
Radio Attività Notizie.
Bentrovati dalla redazione.
Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi del PD, è indagato dalla procura per concussione. L'accusa di aver chiesto favori sessuali ad una rappresentante di un'associazione culturale cittadina in cambio di contributi comunali da erogare allo stesso ente. Ne dà notizia la Gazzetta di Mantova nell'edizione di oggi, ma sull'indagine si è ora aperto un giallo perché stamattina la presunta vittima della tentata concussione avrebbe smentito di aver presentato denuncia. I carabinieri hanno però sequestrato cellulare, PC e tablet del primo cittadino e della donna coinvolta nel caso.
Cambiamo argomento. Il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che da 30 anni vive blindato, torna a parlare di mafia. Lo fa a Milano nel corso della seconda giornata degli stati generali della lotta alle mafie. Sentiamolo.
Negli ultimi 25 anni c'è stata un'accelerazione del rapporto 'ndrangheta politica. Perché? Perché il politico va a casa del capomafia a chiedere pacchetti di voti. E siccome la mafia è molto presente, la mafia vende tonnellate di cocaina, e allora compra tutto ciò che è in vendita da Roma in su. Compra alberghi, ristoranti, pizzerie, latifondi.
E voltiamo pagina. Marilena Negri, la 67enne uccisa ieri nel parco Villa Litta di Milano, probabilmente aveva al collo una catenina che non sarebbe stata ritrovata sul corpo. È un elemento su cui stanno facendo verifiche inquirenti e investigatori. Intanto i primi esiti dell'autopsia hanno stabilito che la donna colpita da una coltellata è morta per una lesione alla carotide.
Passiamo agli esteri. È salito ad almeno 235 morti il bilancio dell'attacco dell'ISIS a una moschea nel Sinai in Egitto. Un comando a bordo di 4 fuoristrada ha lanciato esplosivi e poi ha aperto il fuoco nella moschea di Bir al-Abed, più volte bersaglio degli attacchi degli islamisti. Secondo fonti ospedaliere del Cairo ci sarebbero anche centinaia di feriti. La polizia locale ha confermato che i terroristi sparavano sui fedeli che cercavano di scappare.
E passiamo all'economia. Un eventuale aumento dei rendimenti di mercato, se in linea con il miglioramento della congiuntura, è ampiamente sostenibile dall'Italia. Italia è quanto si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria di Bankitalia, che sottolinea come la capacità delle famiglie e delle imprese di rimborsare i debiti rimarrebbe elevata anche nell'eventualità di sostenuti rialzi del loro costo. Diminuiscono inoltre i rischi nel settore bancario.
In chiusura allo sport, la Mercedes di Lewis Hamilton ha staccato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, ultima prova della stagione 2017. Dietro al campione del mondo si è piazzata la Ferrari di Sebastian Vettel, terza la Red Bull di Daniel Ricciardo, quarta l'altra rossa di Kimi Raikkonen.
Ed è tutto, a più tardi.
Il Blando Radio Show torna tra poco.
Radio Attività.
Paprika chiude. Liquidazione totale. Tutte le scarpe di Paprika scontate fino al 70%.
Paprika chiude!
In Corso Italia 13 a Trieste. Un'occasione da non perdere.
Il tuo risparmio a novembre continua.
Sabato 25
e domenica 26
al Center Casa, sconto del 20% alla cassa sul reparto
addobbo Natale. 25 e 26 novembre ti aspettiamo a Trieste, in corso Umberto Saba. Corri da Center Casa.
Ma non finisce qui. La prossima settimana nuovi sconti a sorpresa.
Radio Attività.
Bentornati al Blando Radio Show. Per parlare di Ferriera ci hanno raggiunto qui in studio Alda Sancin di Nosmog e Giorgio Cecco, coordinatore regionale di Fare Ambiente. Buonasera ad entrambi.
Buonasera,
buonasera
a tutti.
A voi.
Allora, io ovviamente aspettavo di parlare di Ferriera da tutta la settimana, sapevo che ci saremmo visti. Qual è la situazione degli impianti ad oggi?
A detta dell'ARPA ci sono state migliorie significative e tutto va bene.
Sì.
A detta dei residenti che si vedono piovere in testa ancora sottile polvere nera, che vedono dalle loro finestre fumi alzarsi un po' da tutte le zone dell'impianto stesso, che sentono ancora odori pesanti, beh, insomma, la situazione non è così meravigliosa come ci viene descritta dalle istituzioni.
Non ne abbiamo parlato più di tanto qui in trasmissione, però ne abbiamo parlato fuori onda tra di noi, e anche l'articolo uscito domenica e lunedì, se non sbaglio, proprio per proteste, insomma, dei lavoratori contro i cittadini, è una guerra tra poveri quasi, no?
Ma io credo che ci sia qualcuno che alimenti un po' questa guerra, questa è l'impressione, perché di fatti non c'è una guerra tra residenti o associazioni e i lavoratori, anzi credo, e noi crediamo qua anche l'Alda, ma ne abbiamo parlato più volte, noi sicuramente siamo vicini ai lavoratori da questo punto di vista, anche perché sono i primi che subiscono la situazione dell'inquinamento, quindi proprio la situazione della salute, no?
Sì, anzi magari fa nervoso il fatto che si lotti, come dire, per la salute anche dei lavoratori, no? Perché dovrebbero magari essere i primi a tutelare la propria salute, visto che sono i primi a essere esposti, però questo, insomma,
sì, noi abbiamo sempre ragionato,
inutile, no? Che faccio l'opinionista, no. Sono più giornalista, quindi
no,
per carità,
noi abbiamo sempre ragionato sulla tutela della salute pubblica, ma anche sulla qualità del lavoro, no? Che è importantissimo, no?
Chiaro.
Sicuramente nella situazione in cui ci troviamo ormai da tanti anni è chiaro che la tutela della salute non c'è e continua non esserci, perché la qualità della vita dei cittadini comunque nel corso degli ultimi anni è peggiorata e sicuramente non sta migliorando.
Sì, ci potranno essere, parlavamo prima delle polveri, sì, e anche dei rumori, no?
Magari dal punto di vista così limitato, però in realtà però continua tutto il resto, rumori, odori, e chi ne ha più ne metta, e quindi la qualità della vita dei cittadini, dei residenti, a questo punto anche dei lavoratori del lavoro, comunque non è che sono granché migliorate, no?
Diciamo non è una situazione proprio idilliaca, ecco, mettiamola così. La questione invece della copertura dei parchi minerali, è un anno anche di più che ne parliamo qui in trasmissione, ne abbiamo parlato Alda Sancine con lei un mese fa più o meno. Qual è la situazione oggigiorno?
Guarda, questa è una situazione che definire paradossale è poco, perché già i parchi dovevano essere già coperti prima del rilascio dell'AIA per prescrizione dell'accordo di programma.
Sì.
Quindi dovevano essere, diciamo, una condizione sine qua non per il rilascio dell'AIA. L'AIA è stata rilasciata e la copertura dei parchi è stata dilazionata nel tempo e quindi per il momento non si è fatto ancora nulla. Adesso le ultime notizie diffuse non più di qualche giorno fa nella conferenza che abbiamo sentito a Muggia a cura dell'ARPA,
sì,
è venuto fuori che all'azienda verranno dati 4+1, cioè 5 anni per provvedere alla copertura di parchi, con chiaramente per fare i progetti e tutto il resto. Allora voglio dire, se doveva essere fatta prima del rilascio dell'AIA qualche progetto, l'avranno pur preparato quando hanno chiesto l'AIA, no? Questo progetto dovrebbe essere benché pronto. E non capiamo come, tanto per dire, il laminatoio che comportava di grossi capannoni, la costruzione di grossi capannoni, è stato tirato su, vado a braccio, circa in un anno.
Sì, quasi subito, senza, insomma,
ecco,
sì.
Senza
ne parlavamo anche la volta scorsa, sì, infatti, è stato tirato su in un attimo.
Questo per fare delle coperture di capannoni che coprano i parchi ce ne vogliono 5. Dico, non si tratta mica di costruire una centrale nucleare, si tratta di fare dei capannoni.
Mm-hmm.
Vedi, il sospetto che ci viene è che quando un'opera interessa l'imprenditore,
ci parliamo del
2022.
Ecco, 2022,
ecco, quando invece interessa, ecco, quando invece interessa ai cittadini, ai lavoratori o comunque a qualcuno che non sia l'imprenditore, ci vogliono 5 anni. Questa è una sensazione molto sgradevole per noi cittadini ed è soprattutto molto sgradevole che le istituzioni ci dicano questo.
Chiaramente,
cioè, vuol dire che le istituzioni sono d'accordo.
Immagino lo sconforto dei cittadini e delle associazioni in questo caso.
Fermo restando che ovviamente la copertura è solo uno dei problemi, perché i problemi sono talmente tanti, no? Però voglio dire, proprio per andare al di fuori di quello che è l'ambito servolano,
sì,
cioè ci dicono che in 2 anni e mezzo, 3 anni rifanno completamente l'area dell'ex fiera,
sì,
e ci vogliono 5 anni per fare una copertura. Mi pare che qua sfioriamo
il bellissimo ridicolo, comunque, per non dire, i progetti, no? Dell'ex fiera, sì, complimenti, cioè, sì, no, sì, per carità, dire, però sì, sì, giustamente, insomma,
sono dei paragoni,
in quel caso se... 2021 si dice un complesso enorme, esatto, questo e quell'altro, esatto,
e qua
invece
fare una copertura, ma qua ci ricordiamo benissimo che l'azienda già l'altro anno, mi pare, ma più o meno un anno fa, diceva che a loro questa copertura non si può fare o comunque non serve a niente. Allora adesso però, prevista dai tecnici della regione, hanno previsto di farla, questi comunque fanno un progetto e mi dicono 5 anni, quindi l'intenzione
era una secondo delle noi, cose da rispettare,
sì,
nell'aria,
ma secondo se noi l'intenzione, no, è pacifica e chiara, quella di non far niente, cioè.
4-5 anni sono tanti, no? Invece i sforamenti continuano, no? Però parlavamo prima della trasmissione, sembrerebbe che ci sia un calo da quel punto di vista, oppure no?
Ma stando a quanto rivelato dalle centraline ARPA, sì, sembrerebbe di sì, però
prima ha citato giustamente la conferenza di martedì, no? Anche a Muggia, esatto, in cui l'ARPA diceva che dovrebbe acquisire dal Cavaliere Arveni, insomma, da Siderurgica Triestina, la stazione di monitoraggio presente a Porto San Rocco, se non sbaglio,
sì,
no? Intorno ad aprile.
Sulle centraline,
dico,
ci sarebbe da dire parecchie cose. Sì, quella di Muggia, come ricordavi tu, è una centralina che oltretutto è ancora in mano al controllato.
Sì, non è il controllato e il controllore, come dire.
È ancora in mano al controllato, e inoltre non funziona a pieno durante l'estate, cioè sì, non registra tutti i parametri.
Sì, mi sembra da aprile a settembre.
Sì,
previsto nell'AIA, quindi,
ecco, è quindi
già vergognosa di per sé,
è un po' bizzarra sta centralina a tempo, no?
Sì,
però ci sarebbe da dire anche alcune altre cose, cioè trattandosi di una situazione particolare, cioè trattandosi di una struttura che sta praticamente a stretto contatto con le case, il numero di centraline e l'ubicazione delle centraline dovrebbe essere particolare, cioè lo stesso testo unico dell'ambiente prevede che quando una struttura industriale è collocata in zone particolari si possano prendere dei provvedimenti particolari, anche dei provvedimenti più restrittivi,
diciamo, rispetto. Che è una zona sensibile, magari
è una zona sensibile, sì, ecco, per
tutto
esempio noi vorremmo capire come andiamo col benzene per le case che abitano, che sono collocate a ridosso della cokeria, perché notoriamente, insomma, dalla cokeria escono diversi IPA, ma esce anche del benzene, e quindi ci sarebbe la necessità di fare un monitoraggio molto accurato a tutela dei cittadini che vivono a ridosso dello stabilimento.
Noi dobbiamo solo fermarci un attimo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Blando pubblicità.
Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters interpreta The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here e altri ancora. Domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria. Anche con servizio bus da Trieste. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44.
Bentornati a Blando Radio Show, stiamo parlando con Alda Sancin di No Smog e Giorgio Cecco, coordinatore regionale di Far Ambiente. Abbiamo parlato di parchi minerali, abbiamo parlato della situazione degli impianti e poi ovviamente anche degli sforamenti, no? Però chiedo ad entrambi, qual è la reale percezione dei cittadini in questo momento qua? E non parliamo solo quelli di Servola, no? Che magari sono più interessati, sono più coinvolti in tutto questo.
Percezione dei cittadini, vedi, quelli che abitano nei dintorni dello stabilimento sono sensibilissimi, coloro che abitano, diciamo, oltre la curva di Campi Elisi e non vedono fisicamente lo stabilimento, molte volte pensano di non essere interessati al problema. Ecco, io potrei dire che ciò che viene emesso dallo stabilimento non è che ricada soltanto a stretto contatto dello stesso, perché a seconda di quelli che sono i venti, a seconda di quelli che sono
gira un po' ovunque
i regimi atmosferici, viene veicolato un po' su tutta la città. Basta vedere certe foto prese dal Tura, prese dall'Obelisco, dalle quali si vede che per esempio la nuvola che esce dall'impianto di agglomerazione a un certo punto si spalma e va a ricoprire un'area che sarà certamente di diversi chilometri. Quindi il problema qui non è soltanto di un rione e di tutta la città, è che in quel rione lì è più sentita perché la gente fisicamente vede ciò che esce. Ecco, vogliamo dire di cosa la gente vede. Allora, l'altro giorno, rifacendosi alla conferenza appunto ARPA di Muggia alla quale siamo stati, abbiamo così sentito diverse cose che ci hanno lasciati interdetti, ci è stato elencato e mostrato con l'accompagnamento di una serie di slide tutta una serie di lavori che sono stati fatti a cura del sopra l'alto forno, insomma a cura dell'imprenditore sopra l'alto forno. Ci è stato illustrato per bene come i bleeders, che sarebbero le valvole che stanno sulla sommità, sono state messe a posto, come le bocche di caricamento, che sarebbero poi le zone, diciamo, in cui entra il minerale, sono state messe a posto, come il campo di colata, è una meraviglia, una novità. Vado a casa e ti vedo che la mia vicina di casa ha postato tutta una serie di immagini in cui si vede che l'altoforno è avvolto da una nuvoletta di fumo.
Sì. Allora, probabilmente dire, con fuoriuscite anche.
Ecco, allora voglio dire, noi apprezziamo che le autorità ci dicano che da là non fuoriesce più niente, però questo come si concilia con le immagini che vediamo di fuoriuscite da tutte le parti? Capite? Questo non è una cosa tollerabile. Qualcuno qua
sembra un pochettino una presa in giro.
Sì, ecco. Poi non abbiamo neanche il polso della situazione, no? Non sappiamo un po' i tipi di lavori che sono stati fatti, cosa è stato fatto. Sì. Io fra l'altro volevo ricordare che, perché è giusto farlo, che noi avevamo iniziato tutta una serie di tavoli con proposti dalla regione proprio, avevamo iniziato, anzi promessi fra l'altro dalla regione, con tutte le associazioni ambientaliste, quindi non solo noi, allargato anche le altre riconosciute.
Il comitato 5 dicembre,
c'era poi il Legambiente, comunque tutte le associazioni. Avevamo iniziato nel marzo 2015, abbiamo fatto una riunione marzo 2015 e una il mese dopo. Questo era per informare proprio sull'andamento dei lavori all'interno, lavori che riguardano la tutela ambientale all'interno dello stabilimento. Finito. Basta. Cioè, sono passati praticamente più di due anni e mezzo, non si sono più fatti questi incontri e quindi noi non abbiamo più avuto idea degli effettivi lavori e l'andamento dei lavori all'interno della.
Quindi c'era...
Questo era proprio un patto fra associazioni e regione, quindi la regione a un certo punto ci ha snobbato, non ha più fatto.
Quel punto, in questo momento qua c'è invece un tavolo con il comune, se non sbaglio.
Allora, adesso noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno e mezzo, c'è stato un tavolo insieme ai comitati dei cittadini, un tavolo con il comune, poi è stato sospeso, pensate altre forme di lotta che riguardavano i presidi, che sono il presidio che è stato fatto eccetera, e si è un po' fermato questo tavolo. Adesso stiamo valutando, come avevamo già detto, almeno noi come associazioni che si occupano un po' di più della parte tecnica, quindi noi comitati ma come associazioni, di comunque abbiamo e proseguiamo già in questo periodo a un gruppo di lavoro per quanto riguarda un po' la parte un po' più tecnica, ma anche tecnico-amministrativa, per poi arrivare a quello che per noi è l'obiettivo, anche in qualche modo supporto, coordinamento a quelle che sono le istituzioni pubbliche, per arrivare poi a quella che è per noi quello che è l'obiettivo, visto che non riusciamo a raggiungerlo in altro modo, che è quello di chiusura dell'aria a caldo, perché il nostro obiettivo
si è parlato, voglio dire,
il nostro obiettivo principale, e questo posso parlare anche a nome delle altre associazioni perché ne abbiamo più volte discusso, è quello della tutela della salute pubblica in primis. Se no, però, visto come è stato come si è sviluppata la situazione, non vediamo alternative alla chiusura dell'aria a caldo, perché crediamo che per risolvere quel problema dell'aria a caldo ci sono degli investimenti talmente pesanti, importanti, che non sono economicamente sostenibili. Sì. Io personalmente più volte l'ho detto, ma lo ripeto, sono andato invitato anche a vedermi per esempio la centrale carbone in Civitavecchia, dove la gente lavora in camice bianco, però ha speso miliardi per un sistema di questo tipo e comunque non è vicino alle case.
Sì,
assolutamente, per noi quello resta l'obiettivo. Allora, noi possiamo dare supporto a qualunque e aiuto a qualunque ente sia orientato a risolvere questo problema.
Si è effettivamente orientato sia a risolvere questo problema, poi adesso ci stiamo anche avvicinando alle regionali, no? Mancano quanti? 4-5 mesi.
Questo momento,
no?
Delicato in cui riprenderemo le mie promesse, no?
Vi preoccupano le promesse che probabilmente verranno fuori in questi mesi in ottica elezioni?
Certamente ci preoccupano, perché la ferriera è stata un argomento
viene usata praticamente a ogni elezione di qualsiasi tipo, in pratica
è stato
anche in Zimbabwe in questo momento qua, se non sbaglio, hanno parlato proprio della ferriera di Servola, ha aiutato molto.
Sono anni che ci promettono riconversione e demolizione, e poi finite le elezioni spuntano invece altre soluzioni alternative, e comunque sembrerebbe che questa fabbrica, che è stata fondata alla fine dell'Ottocento, quindi che insomma
120 anni, no?
Cioè, più o meno 120 anni, debba comunque restare collocata là in mezzo alle case. È un paradosso pazzesco che non ha nessun senso di esistere, però stranamente le istituzioni alla fin fine poi restano sempre di questa opinione, e va a finire che questa struttura debba restare lì all'infinito. È una cosa intollerabile, perché voi saprete che in altre situazioni, in altri luoghi, in altri paesi, strutture inquinanti di quel tipo vengono progressivamente dismesse, vengono progressivamente dislocate al di fuori delle città, in zone.
Sì, il sindaco con cui avevo parlato mi aveva fatto l'esempio anche in Austria, mi sembra.
Sì,
dove? No, Graz.
Tutta la zona
non mi ricordo neanche più.
Ci sono,
che era in mezzo alla città, che era stata
riqualificata,
mi sembra,
in mezzo alla città, che però sono stati
investimenti molto grossi.
Fatti investimenti molto molto pesanti, e quindi in qualche maniera sono state rese compatibili. Però ecco, se lei va a pensare tutta la zona della Ruhr in Germania, ne avevano di industrie siderurgiche in Germania, e pian piano le hanno bonificate, le hanno spostate al di fuori della città, qualcuna è stata trasformata in museo e qualche altra è stata chiusa e riconvertita, perché ovviamente si sono resi conto, come ovvio, che a 100 metri da una coccheria che mette fuori idrocarburi di tutti i tipi, benzene e sostanze cancerogene, non ci possono stare le case. E noi abbiamo addirittura qua dei paradossi, tanto per ricordare una. E anni addietro era stato chiesto dai residenti come si possono trattare le polveri di ricaduta, e l'azienda sanitaria ci aveva risposto che nel fare le pulizie è meglio usare mascherina e guanti e usare l'aspirapolvere con i filtri.
Un auspicio,
bene.
Insomma.
Sì, quindi adesso la qualità della vita.
Non è che la signora fine di 80 anni potrà, per spolverarsi la casa, si potrà mettere i guanti, la mascherina e l'aspirapolvere con i filtri EPA. Poi c'è il paradosso invece che quando il sindaco domanda se questo costituisce le ricadute, costituiscono pericolo per la salute, e ci dicono al sindaco che sì, il pericolo c'è ma non è immediato. Allora come la mettiamo questa storia sul pericolo non immediato? Vogliamo fare come l'amianto, che non avendo avuto un pericolo immediato, i mesoteliomi sono venuti fuori dopo 20 anni, il pericolo non era immediato, ma tanto chi ce l'ha ci lascia le penne. E
insomma,
dire, qui,
sì.
Ecco, vediamo di capire se tirar su queste polveri attraverso la pelle, ma anche respirandole, fanno un gran bene. Vogliamo capire se respirare benzene è una cosa salutare e fa male, perché Se tirare su le polveri sottili, respirare le polveri sottili, le PM10, ma anche le PM più sottili del 10.
No, più che altro cioè, ci sono stati tanti studi, no? Insomma, sì, che abbiamo parlato della dottoressa Gatti.
Sì, poi nessuno si prende la responsabilità di fare effettivamente, di dire come stanno le cose, no? In maniera ufficiale, no? Qua ma, c'è tutto una...
cioè, quando si tratta di fare convegni culturali nei quali si dice quanto male fanno le PM10, il benzene, l'IPA, tutti sono pronti a fare dei bei trattati e a spiegare quanto va bene. Quando però prima poi linea. Bisogna intervenire nell'immediato per vedere che la gente non sia sottoposta a queste situazioni, si comincia a fare il distinguo. I pericoli sono immediati, dilazionati, non tanto, più di più, di meno, però in realtà poi un qualcosa che metta fine a questo stato di cose sembra essere sempre una cosa, un provvedimento imprendibile. Cioè, in realtà, diciamoci, in realtà quello che conta in questo paese è più diciamo l'utile dell'industriale che la salute del cittadino.
Infatti l'abbiamo visto con un'AIA praticamente fatta su misura, no? Un'AIA che non tutela la salute dei cittadini ma è fatta su misura per l'azienda. Allora,
sull'azienda dite, e poi, sì. Prima di chiudere, correggetemi se sbaglio, l'ILVA alla fine comunque di Taranto, ovviamente ricordiamo, non è andata ad Arvedi, no? Magari lui contava in questo,
ma queste erano le voci sicuramente, no? Cioè, poi io vorrei spendere proprio due parole su quello che è il discorso invece occupazionale, perché è importante, noi ci teniamo anche a questo, no? Però noi crediamo e siamo convinti che con l'aiuto di tutti e in primis anche delle istituzioni, voglio dire, ricollocare qualche centinaio, perché non parliamo di migliaia e migliaia come poteva essere l'ILVA, ma qualche centinaio di persone.
L'ILVA attraverso, si parlava attività, quanti? 3.000 persone?
Sì, era completamente diverso, qua parliamo, potrebbero essere 300 quelle che sono, dicono addirittura 400, ma mettiamo pure 400, ma diciamo che a parte che si potrebbe comunque continuare l'attività attraverso il laminatoio, comunque l'attività freddo.
Appunto, si è parlato spesso, no, del laminatoio freddo, si chiude l'area a caldo e si passa al laminatoio freddo.
Ma poi c'è anche, siamo in pieno sviluppo.
Perché non è possibile,
questo poi c'è anche discorso, perché sicuramente non occupa solo una piccola parte delle maestranze, però sicuramente siamo in pieno sviluppo per quanto riguarda le attività portuali e altre attività. Gli imprenditori si stanno avvicinando a quello che è tutta l'area costiera, quindi l'area portuale a Trieste. Sicuramente bisogna spingere in questo senso. Sì. Allora, se già l'altro anno alcune centinaia di persone sono state comunque collocate in ambito portuale, questa è la strada, secondo noi. Noi abbiamo, cosa che magari anni fa non era così, ma adesso abbiamo parlato con molti dipendenti operai della ferriera, quando tu dici ma tu andresti a lavorare in porto domani mattina, ci rispondono perché è chiaro che anche loro si rendono conto della situazione, ma anche perché
parliamo in un momento di crisi, in cui vieni licenziato da un momento all'altro, ne abbiamo visti di esempi qua a Trieste,
un'attività questa della ferriera,
cooperative che chiudono così nel giro di un minuto,
un'attività che non dà certezza per il futuro, mentre invece attività diverse, come torno a ripetere, quelle portuali o collegate, possono sicuramente e sono sicuramente il futuro del territorio.
Era anche il paracadute, come dire, del ricollocamento, non è un qualcosa che succede
qua,
spesso,
diciamo,
ecco.
Che sicuramente le istituzioni, in primis la regione, che ha comunque competenze per quanto riguarda il lavoro, anche per quanto riguarda sia la formazione, anche per quanto riguarda eventuali ammortizzatori sociali, quindi da questo punto di vista potrebbe farsi carico di prendere un attimino in maniera più seria questo problema, perché noi crediamo che torno a ripetere, non ci sono migliaia e migliaia di posti, ed è anche giusto ricollocare queste persone, perché sono famiglie che hanno bisogno di tirare avanti, non possiamo essere ovviamente 300-400 persone quante sono in strada, quindi noi siamo perfettamente d'accordo,
scherziamo.
E quindi, come giustamente si diceva prima, c'è questa una battaglia che noi volentieri la combattiamo a fianco.
Stupisce un po' vedere che le istituzioni cittadine non spingano in maniera decisa per la riconversione di questa area affacciata sul mare, quindi ambita, diciamo, verso l'attività portuale, perché sappiamo che il porto è costretto, però la banchina è stata data in concessione alla Ferriera per, se ricordo bene, 30 anni. Allora, nel momento che questa banchina è stata data così leggermente in concessione, ma si è pensato che forse uno sviluppo in direzione portuale poteva essere più
un'alternativa
valida, più redditizia, che poteva assumere, che poteva occupare molti lavoratori e che sarebbe stata certamente meno impattante per la città. Ecco, noi veramente ci domandiamo quale idea di città hanno i nostri amministratori, dove vogliono arrivare e se ritengono che un'azienda dell'Ottocento in mezzo a una città sia più pagante e più produttiva rispetto a un'espansione del porto, laddove i nostri vicini d'oltre confine, per dire, stanno allargando il porto di Capodistria. Mi risulta che anche il porto di Fiume va
verso... c'è stata una grande espansione,
ecco, va in espansione, e noi ci comprimiamo per fare Ghisa col metodo dell'Ottocento. Mi pare una incongruenza e vorrei che i nostri amministratori se ne facessero carico di questo problema.
Sì, è anche un paradosso, no? Da una parte l'amministrazione pubblica spinge per il porto vecchio, per riqualificare l'area, creando ovviamente un momento di sviluppo importante, e dall'altra si focalizza invece su e si comprime su un'azienda obsoleta, inquinante, quindi mi sembra che questi paradossi, insomma, non...
Sì, capisco questa visione. Io, come al solito, vi ringrazio. Grazie, signori. Colgo l'occasione, come al solito, di invitare il cavaliere Arvedi o comunque qualche rappresentante di Siderurgica Triestina, perché è giusto far sentire magari anche la loro, come dire, campana, no? Vi ringrazio ancora.
Grazie a voi.
A questo punto noi siamo in chiusura.
Siamo in chiusura,
Paolo.
Sì, certo.
Stiamo per chiudere questa settimana.
Mancano ancora alcune cose.
Sì,
credo.
Alcune notizie.
Notizie, il meteo. Insomma, ne abbiamo
ne abbiamo ancora per qualche minuto. Sì. Senti, non so se hai sentito, però in questo momento qua si sta parlando tanto del Galaxy X, ovvero il nuovo smartphone della casa Samsung. Ovviamente.
Anche loro con la X.
Con la X, guarda caso, ma cioè, piuttosto
come l'iPhone.
Z. Chiamalo Y.
Vabbè, ma le corse se la fanno
Sì, vabbè, però sembrerebbe che questo smartphone sia pieghevole. Sarà pieghevole. È interessante questo. Immagino mio zio è androidiano fino al midollo, samsunghiano, se si può dire samsunghiano.
Vabbè, rende l'idea comunque.
Sì. Beh, è spuntata questa nuova indiscrezione sul nuovo modello che verrà probabilmente
pieghevole o flessibile?
Pieghevole. Quindi probabilmente un qualcosa, e come dire, diventerà il doppio di schermo. Cioè, non so come spiegarlo, no? Non è facile.
Non è spiegato però ancora bene?
No, non hai sentito, non hai notato le mie difficoltà orali?
No, vabbè, ma pensavo che lo spiegassero da qualche parte.
No, non è spiegato ancora, no, perché sono comunque indiscrezioni. Okay. Non si sa. Poi, ultima notizia, da Twitter, non ci saranno più le spunte blu, ovvero, non so se conosci, anche su Facebook ci sono le spunte blu, nel caso di verified, ovvero degli account verificati, quando sono celebrità, come dire, sono persone con tanti follower, no? Di solito vengono verificati con insomma, una spunta, e in questo caso verranno tolte le spunte a tutti i gruppi neonazisti che sono su Twitter.
Togliere proprio i gruppi neonazisti.
Neonazisti.
Piuttosto che le spunte.
Maledetti razzisti dell'Illinois, no?
Ma sì, ma a prescindere, come tutti gli estremi, intendo dire.
Tra i primi c'è proprio quel gruppo che ha organizzato l'evento di Charlottesville, non so se ti ricordi, qualche mese fa, in cui c'era stato anche quel pazzo che si è fiondato sulla gente. Insomma, storiacce anche quelle, ma chissà perché c'è questa ondata neonazista, non dico in tutto il mondo, però se si parla tanto qua in Europa, anche negli Stati Uniti, no? C'è qualcosa che sta rinascendo ed è, cioè, spaventa un pochettino, no?
Sì,
poche parole. Paolo Agostinelli vuole concludere questa puntata, questo weekend.
No, non ho commenti.
Questa Black Week
è preoccupante,
ma
hanno mandato chissà perché, non lo so il perché.
Magari già
sarebbe un'analisi sociologica.
Ipotesi, non lo so,
forse dovremmo farne una trasmissione su.
Vabbè.
Non liquidiamola in due parole superficiali.
Va bene. Passiamo al meteo, caro Paolo, e quindi concludiamo questa settimana del Blando Radio Show. Per Per domani si prevede cielo coperto con possibili piogge abbondanti e vento di scirocco sulla costa.
Scirocco caldo.
Sì, pure, pure. È bellissimo, quindi sarà acqua calda in breve.
Caldo umido.
Ci sarà neve sulle montagne, quindi saranno contenti in tanti di questo. Temperature minime tra gli 8 e 11 gradi e massime tra i 12 e 14. Quindi qua a Trieste tutto sommato temperature ancora alte. Per domenica sono previste sempre piogge abbondanti questo giro, con un miglioramento però verso la sera, quindi verso la sera di domenica possiamo aspettarci un miglioramento. Temperature minime tra i 6 e 9 gradi e massime tra i 10 e 13, quindi un leggero
un
calo per
minime,
domenica.
Sì.
Tu hai programmi per questo weekend? No, io no.
Lavoro.
Tu
come
lavori
come al
solito, anch'io sinceramente ho un po' di lavoro da fare, caro mio. Noi come al solito vi ricordiamo che questa sera alle 23, no alle 22, ci sarà la replica della puntata di oggi, sarà disponibile la replica anche domenica alle ore 11 e da domani anche il podcast sulla pagina Facebook.
Certo.
Io ti ringrazio per oggi, per la settimana che è appena passata, per
e
questo
tanto
mese
per essere consueti, per tutto, io no, ringrazio te e noi entrambi
ringraziamo le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, da Marco Vitrotti e dal buon caro Paolo Costinelli, mio socio. Noi ci sentiamo lunedì.
Il Blando Radio Show torna lunedì alla stessa ora. Longing for the sun, you will come to the island.
Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana. Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana, anche con servizio bus da Trieste. Scorpions in concerto a Lubiana. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44. Radioattività.com. Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana.
Radioattività.